Abbiamo parlato tanto di amore, abbiamo parlato di scandalo della misericordia, ma adesso affrontiamo proprio il tema dello scandalo. Ed è un tema molto molto attuale, perché sapete nella problematica attuale che ha investito la Chiesa, quello dello scandalo, della pedofilia, una delle frasi che si è sentita molte volte in questi tempi, in queste polemiche, in questo increscioso momento, è quello di Gesù che nei Vangeli dice: chi sarà stato di scandalo per uno di questi bambini, eccetera, eccetera. Ebbene, allora vediamo qual è lo scandalo e vedremo che, non che la pedofilia non sia uno scandalo, ma lo scandalo da cui Gesù mette in guardia con le parole più dure, più severe da lui pronunziate nel Vangelo, non ha nulla a che vedere con questo dramma purtroppo che ha investito adesso la Chiesa. Nel capitolo 18, cambiamo Vangelo questa sera perché è quello che lo sviluppa in maniera più organica, nel capitolo 18 di Matteo, inizia così: in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Regno dei cieli è un'espressione che adopera soltanto Matteo, laddove gli altri evangelisti usano regno di Dio. La smania dei discepoli, l'ambizione dei discepoli, la vanità dei discepoli li porta a gareggiare l'uno con l'altro per sapere chi è il più importante, chi occupa i primi posti. Sarà la causa della rivalità nel gruppo di Gesù, sarà la causa della divisione nel gruppo di Gesù. Conoscete tutti quell'episodio tragicomico, non si capisce come definirlo, quando Gesù per la terza volta ormai è vicino a Gerusalemme, visto che i discepoli lo stanno seguendo ancora, convinti che vanno a Gerusalemme per spartirsi il potere del successo del Messia nella città santa, Gesù dice: vado a Gerusalemme, avete capito? Vado ad essere ammazzato, chiaro? Chiarissimo. Poi di nascosto due discepoli, Giacomo e Giovanni, di nascosto degli altri: mi raccomando, quando sei a Gerusalemme, dacci i posti più importanti, uno a destra e uno a sinistra. Santo cielo, appena detto che vada a essere ammazzato. Vedete come l'ideologia, la vanità, l'ambizione acceca. E quando gli altri se ne accorgono e si sdegnano, non perché meravigliati o offesi di questa richiesta, ma perché era quella che volevano anche loro fare, si sono visti soffiati il posto da Giacomo e Giovanni. Quindi nel gruppo di Gesù c'è l'ambizione, la rivalità, la vanità di essere ai primi posti. E Gesù è molto chiaro. Gesù dice: se uno vuole essere il primo, sia il servo di tutti. Quindi purtroppo questa mania, dalla quale non solo non sono indenni le persone religiose, ma sembra d'essere, stamattina parlavamo di peccato originale, e il peccato originale proprio del clero, delle persone religiose, è la vanità. Il bisogno di essere il più degli altri, di stare al di sopra degli altri, magari con un piccolo distintivo o un qualcosa, ed è quello che purtroppo e sta inquinando il gruppo di Gesù. Tra di loro stanno discutendo per sapere chi è il più importante. Allora Gesù chiama a sé un ragazzino, il termine greco adoperato dall'Evangelista indica quello che oggi potremmo definire un garzone. Chi è il garzone? Uno che per età e per ruolo sociale è l'ultimo della società, uno che non vale niente. E dice: se non vi convertite e non diventate come questi ragazzi, non entrate nel regno dei cieli, nel regno di Dio. È importante, purtroppo quando il Vangelo è stato interpretato da noi in Occidente con le nostre categorie occidentali, non si è scoperto il valore, l'importanza che Gesù voleva dare a questa espressione. Quando Gesù dice ai suoi discepoli: se non cambiate e non diventate come questi ragazzini, non sta parlando, come poi dopo noi abbiamo voluto immaginare, la semplicità, l'innocenza dei bambini. Non c'è nulla di tutto questo. Il garzone era l'ultimo della società, era quello che non valeva niente, era quello che non era considerato niente. Allora Gesù ai discepoli che lo seguono per interesse, che lo seguono per ambizione, dice: guardate, se non accettate di essere come persone che non valgono niente, come persone che non contano niente nella società, non pensate a venirmi dietro. E quindi continua. Ma, ed ecco, abbiamo parlato di misericordia, una misericordia non soltanto infinita, ma come è stato sottolineato, incondizionata da parte di Gesù, eppure le parole più tremende, le parole più dure in bocca a Gesù non sono rivolte verso i peccatori, verso i quali, come abbiamo visto, Gesù mostra una misericordia di una tenerezza che potremmo senz'altro definire materna, ma proprio verso il gruppo dei discepoli. E sono parole che vanno prese molto seriamente. Quindi Gesù, chi avrà scandalizzato uno solo di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Allora Gesù dice, chi di voi si tratta dell'ambizione, della vanità, del desiderio di essere i primi, mi scandalizza, il verbo scandalizzare letteralmente significa far inciampare, far cadere. Uno di questi, ecco, dicevo, l'abbiamo allacciato al tema della pedofilia perché questi giorni trattando della pedofilia si usa a sproposito questo brano. E questi piccoli non sono i bambini, non hanno nulla a che vedere con i bambini. Il termine adoperato dall'Evangelista in greco è micron, da cui deriva la parola microbo. Chi sono i micron? Sono le persone invisibili della società, le persone che non contano niente. Allora di questi si tratta, quindi non si tratta di bambini e lo scandalo non riguarda la moralità o la sessualità, nulla di tutto questo. Lo scandalo è l'ambizione e la vanità del gruppo dei seguaci di Gesù. Allora Gesù, e sono parole tremende, dice se uno di voi a causa della sua ambizione, della sua vanità, del desiderio di supremazia mi fa inciampare anche uno solo di questi piccoli, chi sono i piccoli allora? Sono gli invisibili della società. Gli emarginati, le persone che non contano nulla, quelle persone che è come se non esistessero perché tanto nessuno le considera. Perché inciampano? Perché sono le persone che hanno sentito il messaggio di Gesù, hanno sentito che nella sua comunità vige come unica legge la norma dell'amore vicendevole, dove l'uno si sente fratello dell'altro, dove ognuno si sente responsabile della felicità, del bene e del benessere degli altri, allora provano ad affacciarsi dentro questa comunità e cosa trovano? Trovano rivalità, inimicizie, gelosie, arrivismi, esattamente come nella società. Allora cadono, inciampano, non c'è più speranza. Credevo di trovare nella comunità di Gesù, nel gruppo che seguiva Gesù, questo ideale di fraternità e invece guardali, si detestano tra di loro, sono rivali tra di loro, sono incapaci di perdonare e allora inciampano. Quindi le parole di Gesù sono tremende. Se uno di voi per la sua ambizione mi fa inciampare anche uno solo di questi piccoli, e Gesù, che è sempre molto sobrio, molto parco di dettagli, invece questa volta ci dà dei dettagli molto importanti. Dice, sarebbe bene che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. È interessante la descrizione di Gesù. La macina, all'epoca di Gesù, erano macine di pietre, erano di due tipi. Una era la macina domestica e l'altra la macina da molino. La macina domestica era un raggio così che veniva girato a braccio dalla donna, l'animale della casa, per il grano, per fare la farina. L'altra era l'enorme ruota di pietra che serviva per il frantoio, che serviva per l'olio e non poteva essere girato a mano dagli uomini, ma aveva bisogno di un asino che la facesse girare. Ebbene, Gesù si preoccupa anche dei dettagli, non la piccola macina, ma la grande macina, e non solo, dice Gesù, gli fosse pesa al collo una macina, potrebbe già bastare, e fosse gettato in fondo al mare. Perché questo dettaglio? Nel mondo ebraico c'era il terrore di morire fuori di Israele perché si credeva che la resurrezione sarebbe stata possibile soltanto se si veniva seppelliti in Israele. Quindi chi moriva fuori di Israele, non era seppellito in Israele, non risuscitava. A maggior ragione c'era il terrore di morire affogati, perché chi moriva affogato non risuscitava, perché, ripeto, la risurrezione è possibile soltanto se si viene seppelliti in terra di Israele. Allora Gesù qui non basta che dice che questa persona vada affogata, perché se la persona si affoga, poi c'è il rischio che il corpo viene a galla e la corrente e le onde la portano sulla riva e magari viene seppellito. No, deve rimanere in fondo al mare. Le parole di Gesù sono tremende, sapendo poi che lui è la misericordia impersonificata. Gesù ai suoi, quindi non ai peccatori, non a chi cade, ma a chi è causa di caduta, dice: se voi mi fate cadere anche uno solo di questi che credono in me, io non vi voglio vedere né di qui né poi né dall'aldilà. Quindi è l'eliminazione totale. Ecco, sono parole che vanno prese molto severamente. E poi Gesù piange del mondo, dice: ahi del mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Nel mondo, nella società che è basata, ricordate, avere, salire, comandare, è inevitabile che ci siano questi scandali, ma all'interno della comunità di Gesù è intollerabile. È intollerabile che ci siano persone animate dalla vanità, dall'ambizione, e purtroppo, ripeto, questo è un peccato di cui anche gli uomini di chiesa non solo non sono indenni, ma sembrano essere abbastanza contagiati. E poi Gesù dà delle indicazioni molto, molto chiare. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere, tagliali e gettali via da te. Se l'occasione di questo inciampo è la mano significa l'azione, o il piede, che significa la condotta, tagliali. È doloroso, però è la salvezza. Perché, dice Gesù, è meglio per te entrare nella vita monco, zoppo, che avere due mani, due piedi ed essere gettato nella Ghenna. La Ghenna era l'immondezzaio di Gerusalemme, l'inceneritore. E se il tuo occhio, la mano è l'azione, il piede indica l'attività, l'occhio è il criterio con il quale giudichi le situazioni e le cose, ti fa cadere, cavolo, gettalo via da te, è meglio per te entrare nella vita. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella Ghenna. Quindi Gesù dice: se c'è un comportamento della tua vita, se c'è una condotta che vedi che ti alimenta questa ambizione, se ti metti in una situazione che favorisce la tua vanità, il tuo arrivismo, sradicalo immediatamente. Perché è meglio rinunciare a questo, anche se può essere doloroso, piuttosto che arrivare alla distruzione, perché chi vuole salire sopra gli altri, chi vuole sopraffare gli altri, per Gesù è disprezzato. E poi Gesù continua con un monito molto chiaro, dice: guardatevi dal ignorare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio. È l'ignorare, non è il disprezzare. Perché vedete, quando si disprezza una persona, anche se in maniera negativa, una la considera. Io ti disprezzo, però ci sei, anche se il mio atteggiamento è negativo. Gesù invece dice: attenti all'ignorare. Questo è un monito per tutti. Ci sono persone che nella nostra vita sono invisibili, persone che non esistono, che noi non vediamo. E gli esempi se ne potrebbero fare tanti di chi sono gli invisibili della società, quelle persone che noi non giudichiamo neanche persone, quelle persone che noi ignoriamo, quelle persone che pensiamo che non abbiano dei diritti e che quando li vediamo magari ci danno semplicemente fastidio. Gesù dice: attenti a non, ripeto, non è disprezzare, perché se disprezzo significa che anche se in maniera negativa considero la persona, ma attenti a non ignorare una di queste persone. Perché quelli che voi ignorate sono i loro angeli, sono di fronte a Dio. E quindi Dio vede il loro comportamento. E chi ignora queste persone, adesso ritorniamo allora al Vangelo di Luca e concludiamo la parte espositiva, chi ignora queste persone poi sarà ignorato da Dio. Conosciamo tutti l'episodio del ricco e di Lazzaro. Il ricco non è, come a volte certi titoli mettevano nei Vangeli, la parabola del ricco cattivo e del povero Lazzaro. Lazzaro è povero, ma il ricco non è cattivo. L'Evangelista, descrivendo il ricco, non dice che è cattivo. Dice: c'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso, oggi potremmo scrivere o tradurre, che vestiva firmato da capo a piedi, e tutti i giorni banchettava lautamente. Tutto qui. Non si dice che fosse una persona cattiva. Uno, leggendo il titolo Il ricco cattivo, immagina che questo ricco, quando trovava Lazzaro fuori dalla porta della sua villa, della sua casa, lo prendesse a calci nel sedere. No, il ricco è condannato non perché si è comportato male nei confronti di Lazzaro, ma perché lo ha ignorato, non si è accorto della sua esistenza. Non se n'era accorto. Lui vive in un mondo particolare, soltanto teso a soddisfare i propri bisogni, e non si è accorto che accanto a lui, a pochi metri, c'era una persona che aveva bisogno di tutto. E il ricco, quando finalmente si accorgerà di Lazzaro? Quando ne avrà bisogno. Ma il ricco Se una persona è ricca è perché è egoista. Se non fosse egoista non sarebbe ricca. Se fosse una persona generosa non potrebbe essere ricca. Quindi il ricco è una persona profondamente egoista, per il ricco tutto gli è dovuto e anche nel momento del bisogno pensa soltanto a sé. Dirà poi il ricco, Abramo manda e ordina, manda Lazzaro a chi? Avremmo immaginato mandalo dalla gente, mandalo al paese, invece pensa soltanto per sé, mandalo dai miei fratelli, perché gli dicono di non commettere lo stesso errore. Vedete, il ricco non cambia mai pelle. Allora questo ricco, nella parabola di Gesù rivolta ai farisei, e Gesù parla con il linguaggio che i farisei possono capire, viene condannato non perché si è comportato male nei confronti del povero, ma semplicemente perché lo ha ignorato. Quindi il monito che ci viene dai Vangeli è: attenzione, le persone che noi ignoriamo, le persone che noi non vediamo, le persone che noi escludiamo, quelle sono in prima fila negli interessi del Signore.